Infondi in noi, o Signore, il dono del tuo Santo Spirito, affinché ci aiuti ad accostarci alla tua parola con cuore libero, con mente sgombra e con disponibilità di vita. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ecco, io ho preparato una lezione, una meditazione sugli ultimi versetti del capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. Mi era arrivata la mail che chiedeva questa cosa, e questi versetti chiudono una delle controversie importanti avute da Gesù prima con i giudei e poi con una parte di suoi discepoli, il famoso discorso di Cafarnao, discorso del pane di vita, che è anche uno dei segni. Questi versetti chiudono questa controversia, quindi noi adesso li leggiamo e poi cerchiamo di capire in che modo attraverso questi versetti si definiscono, come dire, due gruppi di persone, due modalità di approccio ai segni di Gesù: chi l'accoglie il segno, chi lo fa fruttare dentro di sé, e questo gruppo è personificato da Pietro, dall'apostolo Pietro, e chi non lo accoglie, chi oppone resistenza, e questo gruppo è personificato da Giuda. Disse allora Gesù ai dodici: «Volete andarvene anche voi?» Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Gesù riprese: «Non sono forse io che ho scelto voi, i dodici? Eppure uno di voi è un diavolo». Parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota. Costui, infatti, stava per tradirlo ed era uno dei dodici. Allora, dalla semplice lettura avete colto da soli che si sono in qualche modo delineati questi due gruppi di persone e questi due apostoli simbolo dei due gruppi di persone, chi accoglie e chi rifiuta. Io cercherò di fare una lettura che prevede un'andata e un ritorno, come dire, l'andata è cercare di comprendere i diversi passaggi di questo scambio di battute di Gesù con Pietro nel loro significato, il ritorno è cercare di immaginarli in qualche modo al contrario per capire quali sono le resistenze ai segni e alla rivelazione di Gesù. Allora, anzitutto la prima domanda che Gesù fa ai suoi: volete andarvene anche voi? Penso sia anche bello provare a immaginare lo stato d'animo del Signore. È vero che non dobbiamo indulgere a sentimentalismi o a fantasie, però è anche vero che quando facciamo la composizione di luogo, così come Ignazio la raccomanda, a volte è utile fare anche la composizione dei sentimenti. Cioè, molti discepoli hanno abbandonato Gesù. Hanno detto, rispetto al discorso sul pane di vita, questo linguaggio è duro, chi può intenderlo? E quindi cosa ci sarà stato nel cuore di Gesù? Forse una punta di delusione, no? Magari anche una punta di amarezza. Per cui questa domanda, volete andarvene anche voi, è una domanda velata da un po' di tristezza, devo aspettarmi da voi la stessa reazione. Se non dobbiamo indulgere sui sentimenti di Gesù, però è anche vero che non dobbiamo pensare che quest'uomo, essendo uomo, non abbia mai provato questi sentimenti che mettono in luce una dimensione affettiva profonda, non solo una dimensione razionale, no? Ci potremmo anche immaginare un secondo tipo di intenzionalità in questa domanda. È un'intenzionalità decisa, esplicita, forte, no? Come di uno che dice: beh, queste sono le condizioni, se non vi vanno bene andate via anche voi. Cioè, il volete andarvene anche voi è del tipo: o così o pomì, no? Prendete una decisione. Se non ci state, io vado avanti lo stesso, no? Cioè, una posizione dura. Gesù ne ebbe di posizioni dure, molto esplicite, brusche in alcuni tratti ci sono state, non solo i mercanti nel Tempio, anche alcune risposte a sua mamma Maria. E quindi indulgere anche su questo sentimento di decisione, di presa di posizione netta, chiara, potrebbe anche questo non essere un errore, no? E io penso che sia legittimo farlo, perché poi la parola ha le sue ricchezze. Dopo è utile rimanere alla luce di quanto è successo prima, sulla coerenza del testo. Allora, nella coerenza del testo, questa domanda, volete andarvene anche voi, è un invito di Gesù ai suoi dodici perché prendano coscienza di ciò che è accaduto e perché non ritengano la crisi degli altri discepoli qualcosa di estraneo alla loro vita. Se immaginassimo anche la situazione dei dodici, noi non possiamo immaginarla come una situazione di chi è indifferente a quanto è successo. Cioè, quelli che se ne sono andati erano discepoli, quindi era gente che aveva già condiviso un pezzo di vita con Gesù ed evidentemente anche coi dodici. Forse erano parte di quei 72 che Gesù inviò. No? Magari gente conosciuta dagli apostoli, magari amici. Quindi a un certo punto, quando abbandonano il cammino, mettono mano all'aratro e poi si volgono indietro, per usare l'immagine evangelica, tutto questo ti deve interpellare, no? Non solo sul chiederti perché loro se ne vanno, ma chiederti anche se la loro crisi scuote il mio cammino. Che cosa ha mandato in crisi loro? E questa cosa che li ha mandato in crisi, quanto interpella me? Quindi questo volete andarvene anche voi è un invito di Gesù ad una seria presa di coscienza da parte dei discepoli. È come se Gesù avesse l'urgenza di far comprendere che senza una presa di coscienza di momenti di crisi, quindi di passaggio, non si cresce. Cioè, nell'incoscienza, nella beata incoscienza, dando per scontato le cose, non si cresce, ecco. Quindi potremmo immaginarla come una domanda velata di tristezza, potremmo immaginarla come una domanda dura, secca, di chi vuol mettere le cose in chiaro. Forse è corretto, rimanendo nella linearità del testo, immaginarla come una domanda che vuol far prendere coscienza ai discepoli, agli apostoli, scusate, ai dodici, di quello che stanno vivendo. La risposta di Pietro, Signore, da chi andremo? È molto bella, è una risposta che è una domanda. Quindi non è la risposta, cioè è una risposta di chi ha una verità ma è in ricerca, capite? Perché se uno risponde con una domanda, non sta facendo una dichiarazione categorica. Sta dicendo ci sto, ma si sta anche mettendo in gioco. E quella domanda verte su un chi, non un dove. Pietro non dice a Gesù dove andremo. Signore, dove andremo? No, da chi andremo? Allora, qual è la prima domanda che i primi discepoli fanno a Gesù nel Vangelo di Giovanni? Maestro, dove abiti? Non chi sei. Cioè hanno iniziato con una domanda che è una domanda che presupponeva una conoscenza generica, dove abiti. E ora sono giunti ad una domanda che invece esplicita una conoscenza personale, da chi andremo. In queste due domande c'è un cammino che i discepoli hanno compiuto, comprendete? Si capisce che è cresciuta la relazione personale con Gesù, che sono entrati in una dimensione di legame umano che è ciò che fa nascere la fede. È tutto un itinerario, no? Iniziare dal dove abita il Signore vuol dire chiedersi quali sono i contenuti della sua parola, quali sono i valori, quali sono i luoghi dove posso farne esperienza. E poi chiedersi, dopo tanto tempo, a seconda del cammino che ciascuno fa, chi è il Signore? Vuol dire rimettere in gioco se stessi, perché è la relazione umana che ti rimette in gioco, no? È il rapporto personale, è l'incontro che ti rimette in gioco. Tu solo hai parole di vita eterna, quindi in qualche modo Pietro fa una domanda e si dà una risposta. Cioè non è completamente sguarnito di fronte a questa stessa domanda che lui pone. Che dobbiamo interpretare quella domanda, scusate se mi dilungo su questa questione, non come retorica, almeno personalmente non la interpreterei come una domanda retorica del tipo tanto sappiamo qual è la risposta. Ma come una domanda reale, nel senso di dire senza il rapporto con te tutte le altre cose, Signore, si svuotano. Se non sono vissute in te, anche le altre relazioni si impoveriscono. Nella frase che Pietro pronuncia, tu hai parole di vita eterna, noi evidentemente dobbiamo vedere un riferimento alle parole che finora Gesù ha pronunciato, quindi anche tutto il discorso del capitolo 6, quindi tutto il discorso sul pane di vita, no? Ma che cosa significa parole di vita eterna? Parole che rimangono, parole la cui forza, la cui importanza, la cui verità va più in là dell'immediata situazione che ti si presenta. Cioè una parola che non ha vita eterna è una parola che ti può risolvere in quel momento quello che tu stai affrontando, ti tiene gli occhi concentrati sul tuo presente, ma svanisce, appena svanisce quella precisa situazione. La parola di vita eterna è una parola che apparentemente non ti fa affrontare quel presente, apparentemente, perché ti allarga gli orizzonti, perché ti dà una prospettiva più ampia, ma rimane per sempre. Ti rendi conto che quella parola resta valida, che tu sia un ragazzo di 20 anni, un uomo di 40 o di 60, che tu sia coniugato o consacrato, ti rendi conto che quella parola resta. E la sua eternità è appunto il suo valore di luce e di respiro, direi quasi, grazie alla quale tu affronti ogni situazione, anche se immediatamente quella parola non ha i caratteri dell'urgenza, no? Mi avete capito? Cioè, affronti un problema e ti chiedi dove lo metto dentro, dove lo contestualizzo questo problema. Affronti una fase della tua vita e dici dove sto andando, ma nel senso generale. E non soltanto come affronto questo preciso momento della mia vita, cosa faccio adesso. Noi abbiamo sempre quest'urgenza dell'adesso, che è vera, è legittima, eh? È legittima. Però la parola di Gesù ha questa caratteristica che non sempre ti risolve l'adesso, e questo sarà una delle resistenze, lo vedremo, no? È perché quelli che rifiutano il discorso di Cafarnao cosa dicono a Gesù? Cioè noi vogliamo che tu risolvi adesso, se c'è un problema di pane, affrontiamo il problema di pane, eh? Altro che essere in comunione con la tua vita, eccetera, eccetera. E invece la parola di Gesù ti porta più in là e ti dà quel respiro e quella prospettiva globale sulla tua esistenza, anche sulla storia del mondo certe volte, no? Della società, che ti aiuta a collocare un problema dentro il suo posto concreto e quindi a sgonfiare delle urgenze che non sempre sono tali. Quindi tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. E sono strettamente legati questi due verbi, credere e conoscere. Sono inscindibili. La relazione umana, da chi andremo, genera la fede, abbiamo creduto. e la fede una possibilità di conoscere, quindi di accogliere i segni. E il percorso che Giovanni propone, almeno in questo scambio di battute, non è l'inverso, quindi io conosco e dopo maturo la fede. Quindi alla luce di una fiducia che tu interpreti un segno e lo comprendi, lo conosci, cioè gli dai un significato, lo decodifichi. A questo punto c'è un passaggio, perché Pietro sta parlando a nome di tutti, giusto? E Gesù introduce un passaggio su Giuda come esplicitazione di quella presa di coscienza che lui chiede ai dodici all'inizio, no? Cioè è come far prendere coscienza che dentro quello stesso gruppo c'è chi fa resistenza. E che quindi la resistenza sarà sempre parte dell'ordinaria sequela di Gesù. Cioè questo, i dodici cosa rappresentano? La quotidianità di chi sta con Gesù. E nella quotidianità di chi sta con Gesù c'è una resistenza, c'è una spaccatura. Cioè è come se Gesù, con questo passaggio, capite, demoralizzasse, diciamo questa parola, non lo so, sgonfiasse un eventuale entusiasmo del dire siamo qua, in dodici, compatti, noi abbiamo creduto e conosciuto, noi ci siamo. È Gesù che dice, ci siete sì e no. Poi personalmente l'identificazione di Giuda come una persona, una singola persona precisa, io sono d'accordo con quelli che dicono che Giovanni ce l'aveva un po' su, Poi questo suo manicheismo, chiuso tra parentesi, non è che mi convinca molto, teneva da una parte la luce dall'altra. Non mi sconfie, è un evangelista che non mi quadra da questo punto di vista, Michele, te lo dico proprio. Quindi io dico Giuda, è quella persona precisa. No, Giuda è quel carattere dell'apostolato che oppone resistenza, ok? Quel tratto dell'apostolato che oppone resistenza. E lo definisce Gesù un diavolo. Diavolo sappiamo, è colui che separa, no? E stiamo al testo, che cosa allora tu guardi la storia dei discepoli, dici questo separa il gruppo perché non è più compatto, però è una lettura molto, molto sociologica questa, no? Stai al testo e dici che cosa separa? È il credere dal conoscere. Nel Vangelo si dice spesso che i demoni conoscono Gesù, no? Abbiamo letto il Vangelo di Marco, il miracolo dell'indemoniato. Io so chi tu sei, dice lo spirito impuro al Signore. Quindi conoscono, ma non credono. Quindi introducono una separazione pur da apostoli, quindi pur da persone che sono quotidianamente con Gesù, tra la conoscenza, quindi una specie di acquisizione nozionale del Signore e il credere, quindi il fidarsi di Lui, che è un po' paragonabile alla situazione di quando tu, pur avendo praticato tanto la parola di Dio, vissuto tanto e frequentando tanto tutti gli ambienti che cristiani sono, al momento in cui devi scegliere, quel passaggio della fiducia non entra, eppure sai tanto, eppure hai pregato tanto, sei stato tanto con la parola, ma ti manca la relazione personale. E infatti quando l'anno scorso abbiamo fatto Giuda, vi ricordate come personaggio, noi proprio questo dicevamo, che quest'uomo si è confrontato con una legge, non con una persona, e ciò l'ha portato a togliersi la vita, secondo il racconto di Matteo, no? E dei sinottici. Quindi l'assenza di una vera relazione personale con Cristo è ciò che poi lo porta alla separazione, conosco ma non credo. E questa è un'opera diabolica, tra le più sottili, perché? Perché per lungo tempo uno si illude di starci dentro nell'apostolato, perché le cose le sa. Quindi è proprio sottile e diabolica questa, più che l'aperto e grossolano peccato, ci siamo. Perché è più diabolica? Perché questa, per snidarla, adesso l'immagine perdonatemela, è come un tumore nascosto, no? Tu pensi di star bene, pensi che sei sano, fino al momento in cui viene fuori e dici: non mi sono mai accorto di averlo, non ho mai capito. Allora, se questa è la lettura di andata, noi possiamo fare un ritorno, che però potreste anche farlo da soli, perché credo che le dinamiche mi si siano chiarite, no? Per dire, attraverso questo testo, quali resistenze emergono al rivelarsi di Gesù, ai suoi segni, quindi al suo invito? Ripartiamo dal fondo. La prima resistenza è proprio questa: separare il credere dal conoscere. Ipernutrirsi di una conoscenza, e poi mi avevano suggerito giustamente la mail della Betta di guardare il breve commento che ne fa il Cardinal Martini a queste righe sul suo libro Il Vangelo secondo Giovanni, che è un corso di esercizi ancora degli anni 70 che lui predicò, e dice che questa è proprio una delle resistenze degli apostoli, nel senso di coloro che sono dentro il clima di chiesa, no? Cioè ipernutrirsi di conoscenza e credere che quella cosa sia sufficiente, no? Ma senza mai arrivare a un passaggio vero, reale di fede, che comporta un abbandono a una persona, alla persona di Gesù Cristo, in una relazione che ha dinamiche anche affettive. Poi una seconda resistenza, sempre percorrendo, come dire, a ritroso questo testo, è proprio quella sul "tu hai parole di vita eterna". È la resistenza di chi non accetta i tempi del Signore. Abbiamo detto prima, sono parole che aiutano e ti illuminano a lunga gittata, no? E magari immediatamente sembrano non darti risoluzione a quello che stai attraversando, al problema che hai. Sembrano non dare risposta all'urgenza. Io questa cosa la leggerei più profondamente in questi termini. Questa resistenza è la resistenza di fronte ai tempi lunghi della consolazione del Signore rispetto ai tempi brevi ma illusori della consolazione del nemico, per usare un linguaggio di Ignazio. Cioè, cosa dice Ignazio negli esercizi? Dice che nessuno vuol rimanere nella desolazione, no? Quindi noi velocemente cerchiamo di uscire da uno stato così, perché ci prostra. Il nemico ti propone di uscire dalla desolazione in modo molto veloce, con un piacere apparente che immediatamente ti fa star bene, o una soluzione che immediatamente ti fa star bene e che alla lunga ti porta una grande amarezza interiore. Il Signore ti propone di uscire dalla desolazione con una modalità che immediatamente non sembra portarti beneficio, anzi forse a volte ti fa anche soffrire di più, ma alla lunga ti porta una consolazione che rimane. Allora qual è la resistenza che anche come discepoli a volte mettiamo in atto? La resistenza di fronte ai tempi di consolazione che il Signore porta, che il Signore ha. No? Le parole di vita eterna sono esattamente questa cosa. Per cui anche a noi ci sembra che se una cosa ci fa immediatamente star meglio, immediatamente dare un orientamento giusto a una situazione, a un problema, ecco, quella sia quella da percorrere, no? E a volte questa di fronte ai segni che Gesù pone è una resistenza vera, reale, perché non nasce dal male, capito? Cioè non è che noi vogliamo fare il male, noi cerchiamo di star bene, e beh, questo è il progetto di Dio su di noi, che noi stiamo bene, che siamo felici, no? È solo che ci sono veramente parole di vita eterna su questa felicità e parole di vita solo temporanea, fugace, su questa felicità. E tra le due c'è una grande differenza. Prima facevo l'accenno, potreste rileggere così tutto il discorso appunto nella sinagoga e tutte le resistenze che anche hanno i discepoli, no? Vorrebbero farlo re. Vorrebbero che siccome lui ha moltiplicato i pani i problemi fossero risolti immediatamente, vorrebbero che quella felicità che stanno cercando trovi una risposta subito. E quando Gesù sposta ad una felicità più alta, più grande, che consiste nella comunione di vita con lui, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, allora dici questo discorso è troppo duro. Con un'altra sfumatura che il discorso dei Cafarnaiti riprende, anche se non è dentro qui, però implicitamente io credo sia coinvolto questa cosa, no? Che è proprio il livello base di quel fraintendimento, di quel malinteso. Questi interpretano le parole, alcuni di loro, proprio in modo letterale. E dicono questo è un discorso duro, nel senso che chi può veramente mangiare la tua carne e bere il tuo sangue? Allora, l'interpretazione letterale delle parole è anch'essa a volte una resistenza. In che senso? Che alcune parole, per la vita che noi realisticamente conduciamo, alcune parole del Vangelo, se prese letteralmente sine glossa, non sono praticabili. Non è che un padre di famiglia può dire adesso vai, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, vieni e segui. Non lo può dire. Allora, questa storia del Vangelo sine glossa è veramente una cosa da togliere dall'ambiguità. Perché esiste la storia di una persona che si confronta col Vangelo. E l'integrazione tra la storia della persona e la parola del Vangelo fa la salvezza. Ok? E quindi, a volte, l'idea che le parole del Vangelo siano sine glossa, siano così, e da vivere così, da interpretare così, ci allontana, capite? Perché tu dici, mica mai potrò fare queste cose qua, non sono per me. Quindi, come alcuni di quelli si sono allontanati perché hanno interpretato quella parola fattivamente, dicendo questo è pazzo, e hanno perso l'opportunità, andando al di là del letteralismo, di intensificare il proprio discepolato. Così a volte succede in persone che hanno iniziato un cammino, che sono anche rimaste entusiaste dal sine glossa o anche dall'esempio di alcuni santi, no? C'è questa scena di Francesco che apre il Vangelo dove c'è scritta quella cosa, dice, ah sì, boom, chiude e fa. Sì, ok. Va bene. se ti capita una pagina di Vangelo che è proprio dura dura, che cacchio fai? Cioè, io quando dicevo non lo faccio. Dai, speriamo che mi capita una tranquilla, così. Poi non l'ho mai fatto, perché dico, almeno davanti a Gesù in preghiera non l'ho mai fatto, perché questo rischio non lo voglio correre, quindi. Però comprendete che c'è tutto un livello di accostamento anche alla parola che uno lentamente deve maturare. Perché questa cosa qui non sia raccontarsela? Perché lo capisco anch'io, no? Che dire questo uno dice, beh, vedi, te la racconti, te la vuoi addolcire, no? Perché, se no... Allora uno, è sempre la sua stessa vita che illumina il Vangelo. Dice, cioè se uno è una persona che cerca sempre i fatti suoi, che non ha mai dimensioni di sacrificio, di altruismo, di dono di sé, di vita spesa, è anche facile che si accosti alla parola cercando di contarsela, no? Di aggiustarsela e di autogiustificarsi, farla diventare autoassolutoria del suo stile di vita. Ma se c'è uno stile di vita dettato dallo Spirito di questo tipo, l'accostamento alla parola è molto probabile che sia un accostamento sincero. Quindi di uno che di fronte a una parola che gli chiede una radicalità assoluta e avendo una vita che non può avere una radicalità assoluta dice bene, ma che cosa significa radicalità in questo mio preciso contesto di vita, comprendete? Quindi magari è un po' complesso il discorso, però io penso che l'abbiate capito, no? A volte questa cosa qua diventa una resistenza, è una resistenza rispetto alla fecondità della parola, che è feconda proprio perché non ha la nostra parola evangelica, non è una dettatura, ok, per fare paragoni con altre fedi, quindi non ha la necessità di questo sineglossa, di questa interpretazione assolutamente letterale che rischia di spegnere lo Spirito Santo, ecco. E infine, l'ultima resistenza è proprio quella che sta dentro la domanda iniziale, no? Volete andarvene anche voi? È la resistenza di chi non considera la condizione del fratello come una condizione provvidenziale anche per lui, e mi spiego. Non considera quel che succede al fratello come una domanda rivolta a lui. O perché si sente immune da quel tipo di crisi, da quel tipo di fatica che il fratello attraversa, dicendo non mi riguarda, io questa cosa non la sento, io questo problema non ce l'ho. O perché, e questo denota qualcosa anche di più profondo, magari la vita del fratello non ti ha mai seriamente interpellato. Non ti sei mai fatto mettere in gioco dalle vicende che vive, no? Quindi come Gesù invita a prendere coscienza della loro situazione alla luce della crisi di quelli che erano in sinagoga con lui a Cafarnao, così riletta al contrario, riletta, come dire, in controluce, stiamo cercando di vederle così queste cose. Questa potrebbe essere una resistenza, no? Una resistenza ai segni che Gesù pone. Spesso i segni passano attraverso la vita di altri fratelli, no? Anche le loro fatiche, le loro difficoltà, non solo immediatamente dicendo io mi accosto per aiutarli. No, io mi faccio parlare da quella fatica. Io mi faccio parlare da quella resistenza del fratello, da quella crisi. E me la porto anche dentro, la custodisco. Vero, non bisogna usare la fantasia, ce lo siamo detti mille volte, però a me mi piace pensare che, onestamente, dopo la Pasqua gli apostoli siano andati a cercarli, questi che se n'erano andati dopo il discorso di Cafarnao. Cioè non ci credo che si siano rotte relazioni dopo anni e tempi di vita insieme a Gesù. Mi piace pensare che sia rimasto nel cuore degli apostoli seriamente questo invito, volete andarvene anche voi, quindi prendete coscienza di quello che è successo ad altri. Cioè, Gesù ha sempre predicato questa ricerca della pecorella smarrita. Per me è impensabile che sia lui che i suoi apostoli, dopo la Pasqua, dopo la Pentecoste, non si siano in qualche modo sentiti, avendo portato dentro come loro quella crisi dei fratelli, sentiti spinti a cercarli, se non altro a parlare, a rimettere in gioco, no? A non considerare definitiva, e come quindi questa crisi e questo allontanamento, come se questa gente fosse perduta per sempre, no? Bene, tra i commenti che ho trovato a questo testo ce n'è uno del padre Gargano, Innocenzo Gargano, camaldolese. Adesso io non dove stia, non lo so adesso, i miei testi sono vecchi di 20 anni, non so che... C'è ancora padre Gargano, è vivo? È vivo?
Sì, è vivo.
E se è vivo è vecchio molto.
Sì, la novantina ce li avrà. Lui consiglia come commento a questi versetti, io non sono andato a verificarli, vado sulla fiducia, il Salmo 78 come preghiera e il Salmo 107. Quindi ve li offro che magari possano accompagnare la preghiera, oltre che appunto questi due salmi, oltre che la meditazione su quanto ci siamo detti.